Gesù Cristo ci ha rivelato che siamo figli. Però noi non siamo semplicemente figli. E i cristiani, agli occhi dei pagani, agli occhi del mondo in cui si muovevano, apparivano diversi anche perché si sentivano amati, stimati in maniera diversa da Dio. Questo non soltanto in virtù della loro figliolanza, ma anche perché fa parte della tradizione ebraica quella di offrire una visione dell'uomo particolarmente alta e particolarmente serena e luminosa. E mi sono reso conto che su questo punto la visione di Cristo completa, integra, porta a compimento quella che è la visione ebraica dell'uomo. E allora mi sono detto, quale uomo ci ha rivelato Gesù Cristo? Ora, Gesù Cristo andava d'accordo con Dio Padre, per cui vorrei dire prima, quale visione dell'uomo ci ha rivelato Dio Padre? Quale visione dell'uomo hanno gli ebrei? Quale visione dell'uomo aveva Gesù Cristo e ha completato con la sua rivelazione di figlio? E allora ho deciso bene, facciamo un passo indietro e diciamo com'è l'uomo secondo la Bibbia? Chi è l'uomo secondo la Bibbia? E poi, diciamo, Gesù Cristo in questo panorama che cosa ha sottolineato? Che cosa ha aggiunto? Che cosa ha confermato? E per rendere anche questo nostro incontro un po' più divertente, un po' più frizzante, mi sono anche detto che potevo riprendere qualcosa di alcune lezioni che tengo di antropologia e dire gli ebrei presentano una visione dell'uomo all'interno di un contesto particolare, che è quello del mondo prima pagano e poi quello del mondo medio orientale. Gli interlocutori degli ebrei erano gli egiziani, gli ebrei erano un piccolo impero, un piccolo regno schiacciato tra due imperi, l'impero egizio e l'impero assiro, babilonese, persiano, a seconda delle epoche si sono alternati, no? Erano lì in mezzo, i loro interlocutori preferenziali, anche a ragione dell'esilio, sono stati soprattutto i babilonesi e la cultura assiro-babilonese, che tutto sommato presenta, anche se sono popolazioni diverse in sé, presenta una certa continuità di fondo. Gli ebrei si muovevano lì, loro sono andati, non so, esuli a Babilonia, avevano una certa idea dell'uomo, del rapporto tra l'uomo e Dio, del senso della creazione, e dialogavano con persone babilonesi all'epoca che avevano un'idea molto diversa. Qual era questa idea? Qual era la visione dell'uomo nella cultura dove si muovevano gli ebrei? E allora comincerò da questo, la visione, un classico diciamo quando si affronta questo tema, la visione dell'uomo secondo la cultura siro-babilonese, la visione dell'uomo secondo gli ebrei, come Gesù ha completato questa immagine dell'uomo. Partiamo dunque dagli assiro-babilonesi. Mi riferisco a un poema, il cosiddetto Enuma Elish, che è un poema celebre, in cui dell'impero medio babilonese, in cui viene presentato la creazione del mondo, la creazione dell'uomo, secondo questa cultura. È come spesso accade nelle culture pagane, si parte da una guerra tra gli dèi, per motivi vari. Si arriva alla creazione del mondo, si completa con la creazione dell'uomo. Vi lascio da parte la creazione della guerra tra gli dèi, scusate, non ve ne parlo, sapete soltanto che erano popolazioni in cui erano politeiste, ma c'era una divinità principale, la divinità nazionale, tecnicamente le chiamano enoteiste. Il mio Dio è tra tanti dei, ma è il più forte. E il Dio dei babilonesi era Marduk. Forse voi che avete qualche anno come me, ricordate che Ambrogio Fogar era andato al Polo Nord col cagnolino. Io mi ricordo ancora in quarta ginnasio, quando c'era un mio compagno un po' salame, ecco, che era stato interrogato e gli avevano chiesto come si chiamava la divinità dei babilonesi, e aveva risposto Armaduk, cane di Ambrogio Fogar, suscitando l'ilarità più generale. Allora, non è Armaduk, ma è Marduk. Va bene. Marduk è questa divinità dei babilonesi, la quale ovviamente è il più forte di tutti, il più potente di tutti, sconfigge tutti gli dèi. In particolare uccide un terribile mostro primordiale che si chiamava Tiamat. Lo uccide e poi ha un'idea. Ha un'idea e dice: voglio creare il mondo, voglio creare un habitat a partire da questo mostro. Leggo dal poema: andò su Tiamat, la tagliò in due come un pesce da seccare. Era così, dovete immaginare, Tiamat stesa, lo taglia come si fa con lo stoccafisso, lo taglia così, e ne dispose una metà, la metà superiore, che incurvò come il cielo. Ne tese la pelle su cui insediò i guardiani. Cioè fa una sorta di tenda, un tendone da circo, usando la parte metà della pelle di Tiamat. Che cos'è quel tendone da circo? È il cielo. Poi Marduk torna, attacca questo cielo, mette le divinità, le stelle, il sole, la luna, e si crea così il mondo, che è in realtà il ventre di Tiamat. Benedetto XVI, nelle celebri catechesi che tenne quando era ancora vescovo nella cattedrale di Colonia, dice: noi viviamo, secondo i babilonesi, all'interno di un mostro, nella carogna di un mostro morto. Una visione ottimista, inizia, vedete che, ma poi peggiora, andando avanti peggiora, no? Quindi questo qua è il mondo, l'habitat. Per adesso è vuoto, è soltanto un cielo, è soltanto una terra. Marduk, grazie alla sua strepitosa vittoria su Tiamat, ormai è considerato il capo degli dèi, i quali dèi sono divisi in due categorie. Tutto il mondo è paese, e anche qui c'è chi comanda e c'è chi lavora. Allora, gli dèi che comandano sono gli Anunnaki, che sono le divinità superiori e stanno in panciolle, e ci sono gli dèi inferiori, gli Igigi, che sono invece lì e lavorano e faticano e producono da mangiare per loro e per gli dèi superiori. Potete immaginare che cosa succede. A un certo punto gli Igigi protestano. No, cioè non vogliamo essere gli unici a lavorare. Vogliamo anche noi, siamo dèi, vogliamo anche noi riposarci come gli Anunnaki e fare la bella vita. Allora Marduk dice: ho un'idea. Creiamo qualcuno che lavori al posto nostro. Creiamo uno un po' scemo, il quale sia nostro schiavo e produca da mangiare per noi. E così, avete capito dove va a finire, Marduk crea l'uomo. L'uomo è creato come schiavo degli dèi perché gli dèi non hanno voglia di lavorare. E qual è il compito allora dell'uomo? Il compito dell'uomo è quello di produrre cibo, coltivare, tipicamente erano popolazioni agricole, quelle assiro-babilonesi coltivavano, producono cibo, bruciano il cibo così che le divinità, respirando questo cibo bruciato, possano nutrirsi del cibo che producono gli uomini. E se non lo producono, e se gli uomini non offrono i sacrifici? Ah, semplicissimo, delle gran legnate, bastonate. Per cui voi trovate sostanzialmente la mentalità di queste popolazioni, erano popolazioni ossessionate dall'idea che le divinità non fossero soddisfatte dei sacrifici che offrivano. Questa è una mentalità che i pagani, tanti pagani hanno, anche un po' i romani ce l'avevano, quella che gli dèi vanno tenuti buoni, perché se non li tratti bene, si vendicano. Allora bisogna produrre, bisogna fare i sacrifici, bisogna dargli da mangiare, bisogna mostrarsi servili, così che siano soddisfatti e non vengano a farci del male, non mandino le inondazioni, non ci mandino la sciatica, non ci facciano del male. Un ultimo aspetto di questa creazione del mondo operata da Marduk. Come viene creato l'uomo? L'esercito del Tiamat, Tiamat non era solo, era un mostro, ma aveva un grandissimo esercito con sé, di mostri terribili che vengono descritti con grande gusto all'interno di questo poema. Il capo di questo esercito era una divinità che si chiamava Kingu. Anche qui quando lo dico in classe ai miei studenti, Pingu, no, quello è un cartone animato per bambini, non è Pingu, è Kingu con la Q. Va bene, Kingu, che era la divinità cattiva, era il capo delle divinità cattive. Allora, Marduk va da Kingu, lo uccide, col suo sangue impasta il fango. E dal fango impastato col sangue di questo dio cattivo prende vita l'uomo. Questo è l'uomo, fango e sangue di una divinità cattiva.
Del diavolo.
E in un certo senso sì. E tuttavia, quando io, pensando anche un po' a che cosa significasse questo racconto, e tuttavia c'è un elemento positivo, c'è una sorta di apertura, perché comunque è un dio. E gli assiri nelle loro mitologie, i babilonesi, avevano intuito qualcosa di importante, che noi siamo sangue, ma siamo anche sangue di divinità, che noi, scusate, siamo fango, ma siamo anche sangue di divinità. E di qui secondo me parte anche tutto quel bel filone della riflessione sull'uomo, per cui noi riconosciamo di essere un povero corpo, no? Pieno d'acciacchi, di essere animali come tanti altri animali, e allo stesso tempo non siamo soltanto animali, noi sappiamo di essere, non dico un po' Dio, ma qualcosa di più di qualunque altro animale. Sangue di un Dio cattivo, comunque di un Dio, sangue di un Dio. Questa è dunque la visione dell'uomo secondo gli assiri babilonesi, ma in realtà il panorama nelle mitologie antiche, devo dire, abbastanza sconfortante. non trovate, in generale, non c'è una visione positiva della vita, non c'è una visione positiva del... Pensate che l'aldilà, giusto per completare il quadro, sempre per queste popolazioni, quando si moriva, questa vita sarà stata poco simpatica, perché appunto si lavorava come schiavi degli dèi. Ma quando poi si moriva, era peggio. Perché si andava a finire in un regno di tenebre, di penombre, dove dovevi nutrirti di quello che i tuoi cari offrivano per te mettendolo nella tua bara. E se non mettevano niente, vivevi in questo regno di penombra mangiando fango. Che bella al di là! Dico questo perché alle volte noi pensiamo che dimentichiamo, non ci rendiamo conto di quanto sia stato arioso, trionfale, ottimista, di quanto sia stato ottimista la visione dell'uomo proposta dalla rivelazione ebraica, cioè dalla Bibbia. È una roba sconcertante, tanto è positiva, tanto è ottimista, tanto è solare. Facendo un po' di spoiler, come si dice, cioè rivelandovi un po' il finale, secondo me c'è un filo rosso all'interno della rivelazione ebraico-cristiana ed è una visione molto ottimista dell'uomo, il cosiddetto antropocentrismo cristiano. L'uomo al centro del creato, una visione positiva dell'uomo che con alti e bassi è giunta fino ad oggi. Noi poi oggi abbiamo dimenticato la matrice ebraico-cristiana e pensiamo che l'uomo spontaneamente sia molto ottimista nella visione dell'uomo e pensiamo che anzi il cristianesimo semmai sia cupo, dimenticandoci che è esattamente il contrario, e cioè che questa visione ottimista dell'uomo è un'eredità che storicamente noi riceviamo dalla rivelazione ebraica e che poi sì, vabbè, magari ha perso anche la sua matrice religiosa, ma non so, il paganesimo non era così ottimista sull'uomo, anche la visione greca, ebraica, non era così, greca, romana, scusate, non era così ottimista sull'uomo. Andiamo tuttavia a vedere dov'è questo ottimismo.
Scusa,
prego.
Non capisco cosa significhi e non era così ottimista sull'uomo.
Allora, ad esempio, nel caso degli Assiroba Milanesi gliel'ho detto. Noi, quando io nasco e mi rendo conto di chi sono, dico, ah, la mia vita è servire gli dèi, se non li servo si vendicano su di me e alla fine vado in un regno di tenebra e se mi va male mangio anche fango, no? Non posso dire che bello, qualcuno mi ha voluto, mi ha pensato, mi ha amato e mi ha messo al mondo perché sia felice, beato. No, no, mi ha messo al mondo perché aveva bisogno di qualcuno che lavorasse al posto suo. Questa è una visione pessimista, no?
Anche nella mitologia, tutte queste idee che si facevano la volontà, no?
Sì, anche nella mitologia. Io non sono molto esperto di mitologia greca e romana, per cui non mi sbilancio tanto, però in generale voi trovate divinità capricciose che trattano male gli uomini, no? E che al centro della la cosa più importante per i greci, per i romani, sono gli dèi, la natura, questo onnipresente fato che è opprimente, che è cieco, che è al quale perfino gli dèi devono chinare, davanti al quale perfino gli dèi devono chinare il capo, ma è chiaro che l'uomo in questo enorme scacchiere è soltanto una pedina, no? E va bene, ma andiamo adesso alla parte ottimista. Chi è l'uomo secondo la Bibbia? Chi è l'uomo secondo la Bibbia? Il punto di riferimento più semplice è quello di Genesi 1, no? Genesi 1, Genesi 2, i racconti della creazione. Parlo di questi non perché siano, forse non sono neanche più antichi, forse non sono neanche più importanti, non sono gli unici punti in cui si parla dell'uomo. Nella Bibbia si parla tantissime volte dell'uomo, ma forse sono quelli più noti, quelli che ne possiamo parlare così, conoscendoli un po' entrambi. Genesi 1 è la creazione in 7 giorni, in cui Dio, in ognuno dei 7 giorni, crea prima gli ambienti, poi li adorna, poi il 6° giorno crea la terra, gli animali, l'uomo, il 7° giorno si riposa. Il racconto di Genesi 2 è quello invece in cui Dio plasma l'uomo dal fango, soffia un alito, senza sangue di un Dio cattivo, però dal fango con un soffio di vita nelle sue narici, gli alita nelle narici, questo dà vita, quindi già un po' meglio, non sangue di Dio cattivo, ma alito, soffio, spirito di un Dio buono. E poi c'è la presentazione, presenta tutti gli animali, l'uomo dà il nome agli animali, la creazione della donna dal fianco dell'uomo, eccetera, eccetera. Questo è il racconto di Genesi 2. Che visione del mondo, dell'uomo emerge da questi racconti della Genesi? Primo aspetto, il mondo è bello. Non è la carogna di un animale, di un Dio cattivo morto. Ma il mondo è una bella costruzione che Dio opera con tanta sapienza, con tanto buon gusto. Uno dei ritornelli di Genesi 1 è «E Dio vide che era cosa buona». Dio fa questo, fa un passo indietro e dice «Bello, mi piace», no? È bello perfino agli occhi di Dio. Quindi la visione ebraica cristiana è anzitutto una visione positiva, ottimista sul mondo. Il mondo è bello, il mondo è buono. Secondo aspetto, Dio è l'unico creatore, non c'è nessun'altra divinità insieme a Lui, nessun aiuto, niente, fa tutto da solo, crea con la sua parola e Dio disse e così avvenne. Questo può voler dire tante cose. Sicuramente vuol dire, quando voi dite una cosa e poi la fate, vuol dire che ci avete pensato, no? Avete un progetto, avete un'idea e la realizzate. voglio andare in montagna e poi fare 3 giorni al mare per rilassarmi un attimo. E poi andate in internet e comprate i biglietti. Quindi vuol dire che l'avete deciso, l'avete pensato e che tutto questo dipende dalla vostra scelta. Il fatto che Dio dica e le cose avvengano significa che Dio l'ha voluto il mondo, l'ha pensato in una certa maniera, gli ha dato il suo ordine e lo ha creato tutto da solo. Da questo punto di vista va sempre ricordato che il mondo appartiene a Dio. Il mondo, e questo sarà un elemento importante, il mondo non è dell'uomo, il mondo è di Dio. È Dio che l'ha creato, l'ha creato bello ed è lui il padrone del mondo. Non è l'uomo e il mondo non nasce da qualche conflitto, non nasce quasi per sbaglio. In altre mitologie trovate che il mondo viene fuori quasi per sbaglio a un certo punto di qualche guerra, di qualche battaglia. No, è pensato, voluto, creato. Terzo elemento, una visione molto positiva dell'uomo. L'uomo è la creatura più bella, più importante, meglio riuscita di tutte le creature. Da cosa lo vediamo? Anche qui vi do qualche spunto. Nel racconto della Genesi, quando Dio si ferma a guardare quello che ha creato, dice «E Dio vide che era cosa buona». Quando crea l'uomo, fa un passo indietro e dice «E Dio vide che era cosa molto buona». Quindi l'uomo è proprio il fiore all'occhiello della creazione. Poi lo vedete anche dal fatto che viene alla fine. E nel secondo racconto viene all'inizio. Quando le cose più importanti noi le mettiamo o alla fine o all'inizio. Il racconto evidentemente è costruito proprio per dire sì. Di tutte le creature, decisamente la più importante è l'uomo, no? Tutta la creazione converge verso l'uomo, verso la creazione dell'uomo. Allora, quarto punto. Qual è il rapporto tra Dio, l'uomo e la creazione? Abbiamo detto che Dio è il padrone della creazione. Dio ha creato tutto, l'ha creato ed è sua. Vorrei adesso leggere un versetto, anzi qualche versetto, della benedizione, del primo comando che Dio ha all'uomo quando lo crea, dall'uomo. Dio li benedisse e disse loro, siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra. Soggiogatela e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dunque il mondo diventa l'habitat, il giardino in cui l'uomo è chiamato ad abitare. Crescete, moltiplicatevi, questo mondo è vostro. Come dovete comportarvi col mondo? Riempite. E poi usa due verbi che vorrei precisare un attimo perché rischiano di essere fraintesi. Soggiogatela e dominate la terra. Primo verbo, soggiogare. Soggiogare significa mettere il giogo. Il giogo, io non sono un grande esperto di agricoltura, ma è quell'aggeggio che si mette sui buoi perché il bue, anzi i buoi perché non unisce due, perché i buoi possano arare il campo. Quindi quando io metto il giogo, non è che lo faccio per umiliare un bue, no? Lo faccio per utilizzare questa forza della natura a vantaggio mio, ma anche a vantaggio suo. Perché se io mangio, c'è da mangiare anche per lui. Se io coltivo e c'è da mangiare, sono contento io ed è contento anche lui. Quindi utilizzare la natura perché la natura possa essere di vantaggio per l'uomo, ma anche per la natura stessa. Il secondo verbo, dominate, forse è tradotto in maniera un po' ruvida. Il termine ebraico che significa anche pascere, guidare. È un termine che si usa anche per, per le greggi. Il pastore delle greggi domina, si usa questo verbo, in gregge. Anche lì, un pastore non è che uccide le pecore perché o è nervoso e le picchia, no? Il pastore sa benissimo che il benessere delle pecore è il suo benessere, perché se le pecore stanno bene, fanno latte, fanno lana, ma c'è il formaggio e siamo tutti contenti. Quindi l'uomo è chiamato a dominare la creazione a vantaggio suo e della creazione stessa. Ah, allora abbiamo visto che il rapporto Dio-uomo-creazione è così fatto. La creazione è di Dio, ma Dio la affida all'uomo perché l'uomo possa usarne a vantaggio suo e a vantaggio della creazione stessa. L'uomo è come se fosse quel è quel cervello che riesce a governare tutto quanto in maniera tale che la creazione dia il meglio di sé a vantaggio dell'uomo e a vantaggio della creazione. Parentesi, l'ecologia cristiana si costruisce proprio su questa visione, su questo triangolo, che è un triangolo tra Dio, la creazione e l'uomo. L'uomo non è, come in alcune visioni ecologiche, il parassita della creazione, eh? Non è che la creazione starebbe meglio senza l'uomo, alle volte sentite quello, perché anzi, quando l'uomo agisce con responsabilità, la creazione riesce a dare il meglio di sé. Io ho un giardino davanti a casa che sarà metà di questa stanza, no, metà no, però due terzi di questa stanza. Se mi do un po' da fare, se tolgo un po' di erbacce, metto qualcosa di giusto, poto qua, io mi rendo conto che diventa un posto bello per me, ma anche un posto dove, adesso non è che gliene importi molto, ma diciamo che le piante possono, sono belle, sono veramente quello che devono essere. Se io lascio stare per uno o due anni, diventa qua a Genova il paradiso della canigea, no? O peggio, erbace, cioè diventa un macello incredibile. L'uomo che usa responsabilmente la natura lo fa bene per sé e lo fa bene per la natura stessa. In questo, che usa responsabilmente, che usa bene, c'è tutto, siccome oggi va anche un po' di moda, c'è tutto il discorso ecologico, e su questo non vorrei fermarvi più di tanto, però anche Papa Francesco nella Laudato Si gioca proprio su questo triangolo Dio, uomo, creazione, e vanno tenuti insieme questi tre elementi, perché se se ne toglie uno si scombina questo equilibrio. Bene, andiamo avanti e diciamo ancora, l'ultimo elemento della rivelazione cristiana, tipico di Genesi 1, è il settimo giorno. Che cosa fa Dio alla fine? Dio si riposa e il settimo giorno diventa il giorno della contemplazione del creato. Dio guarda quello che ha fatto e chiama l'uomo a fare la stessa cosa. Quando poi l'osservanza all'epoca era il sabato, adesso è diventata la domenica, no? Il giorno del riposo settimanale, qual è il senso del sabato? Il senso del sabato è, noi si lavora sei giorni alla settimana, il settimo giorno ci fermiamo, io zappo il mio orticello sei giorni alla settimana, il settimo giorno mi prendo la poltrona, mi siedo davanti al mio orticello e me lo guardo un po'. E mi rilasso e lodo il Signore, e lodo il Signore per le sue creature, e godo di questo, di questa bellezza che il Signore ha affidato alle mie mani. Anche su questo ci sarebbe tanto da dire, perché noi, complice anche una visione economica pressante, stiamo perdendo sempre più il senso del riposo domenicale, del riposo festivo. Quando tante persone si confessano da me, ma non sono andata a messa la domenica, uno domanda anche per aiutare, ma come mai? Senza nessuna accusa, sa, perché no, il bucato, la spesa, sta dietro i figli che non sono a scuola, quindi la signora dice sono tutte scuse. È vero che spesso è una questione di priorità, no? È vero, e chi vuole a messa ci va. È vero anche che oggi si lavora entrambi in casa e la vita sta diventando complicata, no? E chi ne fa le spese è proprio quella del riposo domenicale, un giorno in cui uno si ferma, ma veramente si ferma, e se mi fermo io non è che mi metto a fare, poi lo faccio per necessità, ma non dovrei dover fare la spesa, le lavatrici, la cucina per tutti gli altri giorni della settimana e tutto il resto, no?
Una volta era così, una volta si ricordava.
Sì. I negozi erano chiusi.
In casa mia, mia nonna non si faceva niente.
Vi dico soltanto due chicche su questo. La prima è, se andate a guardare la prima apparizione della guardia nel 1490, Benedetto Pareto stava facendo fieno sul Monte Figogna, ma se andate a guardare il calendario era una domenica. Allora, ci sono due possibilità: o il giorno che ci ha riferito è sbagliato, oppure la Madonna è andata a pizzicarlo mentre lui stava lavorando di domenica, che non avrebbe potuto lavorare, no? Quindi ci sono entrambe queste interpretazioni. Ha ragione, però sa, un tempo invece su questo si era molto attenti, si stava molto attenti che non si facessero lavori di fatica di domenica. Adesso per me se vado a far fiera di domenica
un regalo, però un regalone gli ha fatto la Madonna.
No, ma infatti però è andata a pizzicarlo, come dire, a riportarlo un po' in quadra, ecco. La seconda chicca che vi lascio è un mio professore che mi raccontava che nei quartieri ultraortodossi di Gerusalemme, dove lui ha dimorato, il sabato gli ebrei hanno un'osservanza decisamente legnosa, fin troppo, fin esagerata, no? Raccontava Edith Stein di un amico, gli è caduta la borsa e non sapeva più come alzarla perché era di sabato e non poteva sollevar pesi, no? Ancora adesso, Edith Stein, siamo nel 1930, no? Però ancora adesso in questi quartieri sono, gli ascensori si fermano a tutti i piani perché pigiare il pulsante dell'ascensore viene considerato un lavoro e quindi uno non può farlo. Le dico, sono un po' legnosi. Ma il risultato è, mi diceva questo professore, mi diceva, che non circolano macchine, perché è vietato ovviamente guidare la macchina perché viene considerato un lavoro. E allora, dice, i bambini vanno per strada a giocare, cioè improvvisamente la strada si riempie di gente e voi trovate persone in giro che stanno lì, no? Chiacchierano, giocano, si riposano veramente. Allora, io quando lo vedo dico, gli ebrei sono esagerati, però forse qualcosina lo hanno capito, diciamo, lo hanno conservato, e noi rischiamo di essere veramente... Allora, chiudiamo anche questa parte. Vedete quante cose, noi volevamo parlare dell'uomo e si aprono, no, mille parentesi. Va bene, allora, ovviamente sono in ritardo, cosa vi dico ancora? Vi dico sì, concludo con, così poi c'è anche un po' di spazio per le domande. In Genesi 1:26, quindi sempre in questo racconto, nel primo racconto della Genesi, c'è un'espressione che ricorre e che ha colpito molto l'immaginazione dei primi cristiani, che ne hanno fatto un po' una caratteristica di chi è l'uomo secondo il racconto il racconto biblico. E Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. L'uomo come immagine di Dio, a immagine e somiglianza, a immagine di Dio lo creò. Questa idea dell'uomo come immagine è diventato un po' il simbolo di chi è l'uomo secondo la visione ebraica e anche cristiana. Che cosa vuol dire che l'uomo è immagine di Dio? Io qui vi do, nella storia è stato scritto tanto su questo fin dai primissimi secoli, vi do prima qualche interpretazione e infine un'ultima pista che apre il discorso. Le interpretazioni sono: primo, dire che l'uomo è immagine ci dice che c'è una certa distanza. L'uomo non è Dio, l'uomo è immagine di Dio. È un'ovvietà, ma forse di questi tempi non è così tanto un'ovvietà, perché la tentazione sempre dell'uomo è quella di sostituirsi a Dio, anche in relazione alla creazione, e di pensare di essere Dio e di tenere questo atteggiamento arbitrario creativo. Quando io sento, di base io ho una formazione scientifica, no? Ho fatto studi scientifici prima di diventare prete, di fronte all'atteggiamento di certi miei colleghi, magari soprattutto in campo biologico, mi verrebbe da dire: ma non siamo Dio, no? Noi abbiamo un limite che non dobbiamo superare, la manipolazione. Ho fatto discutere anche in ambito scientifico questo, anche gli scienziati più duri, più atei, sono rimasti un po' sconvolti. Quelle gemelle che si dice che siano nate in Cina con un DNA manipolato artificialmente dall'uomo. È l'uomo che sta giocando a fare Dio qui, no? E con una serie di cognizioni minime, perché poi noi non sappiamo che cosa stiamo facendo, lo sappiamo in minima parte, ma non sappiamo le conseguenze. Magari fra 20 anni queste qua si ammalano di una malattia terribile e noi non lo sapevamo. Noi giochiamo veramente a fare Dio alle volte. E teniamo quell'atteggiamento di totale arbitrio, di poter fare qualunque cosa perché riesca a farla, no? Dicevo, questa è la tentazione: l'uomo non è Dio, l'uomo è immagine di Dio, partecipa di questa potenza creativa di Dio. È vero, io posso fare gli innesti, posso fare tante cose, ma è una partecipazione, io non sono Dio, sono solo la sua immagine. Seconda interpretazione: l'uomo come un essere spirituale. Ora, non pensate direttamente ad avere un'anima, però di fatto l'uomo è l'unico essere con cui Dio dialoga nella creazione. Dio può parlare anche ai gattini, ma i gattini primo non lo capiscono, secondo non rispondono. Quando Dio parla all'uomo, l'uomo risponde a Dio, perché ha un intelletto, una volontà, una testa che è sintonizzata sul pensiero di Dio. E questo è un dono che Dio ha fatto all'uomo, quello di riuscire a capire, di riuscire a dialogare con Dio stesso. È l'unico essere in dialogo con Dio l'uomo. Questo ci apre ad una terza interpretazione. Sono tutte interpretazioni complementari, non si escludono a vicenda. Una terza interpretazione, che è quella dell'uomo come il luogotenente, il maggiordomo di Dio. È quello che rende presente ed esercita l'autorità di Dio sulla creazione. Quindi, il mondo, abbiamo detto in maniera chiarissima, appartiene a Dio. Ma Dio mette l'uomo perché eserciti di questa autorità. L'immagine che rende meglio sicuramente è quella del giardiniere, no? Se io ho un giardiniere e gli dico: guarda, lui mi chiederà se è un bravo giardiniere, avrà una certa autonomia, ma mi chiederà più o meno come la vuole, no? Cosa vuoi che faccia? Io gli dico, dopodiché mi fido anche del suo giudizio, della sua libertà, e lui pian piano impara a conoscermi e costruisce il giardino secondo quello che sa che sono le possibilità del giardino, le regole di madre natura e la mia volontà. L'uomo è questo, quindi è l'autorità di Dio resa presente nella creazione. Ma guardate, cioè ritorniamo...
Scusi, l'uomo è il giardiniere?
Sì, l'uomo è il giardiniere, esattamente. Guardate, ritorniamo a Marduk. schiavo degli dèi, un essere inferiore, perché gli dèi non hanno voglia di lavorare. Qua arriviamo a Dio vuole l'uomo, e perché sia felice gli crea un habitat in cui l'uomo possa muoversi con un'autorità che deriva da Dio stesso. Accidenti, siamo proprio all'estremo opposto. Per questo veramente c'è antropocentrismo, l'uomo al centro, e la creazione che è per l'uomo. Vorrei concludere, poi vi dicevo, con Sant'Ireneo di Lione, uno dei padri più antichi della Chiesa, uno scrittore antico, morto all'inizio del III secolo. Ha insistito molto su questa idea dell'uomo come immagine di Dio, e fa una sorta di periodizzazione di questa immagine, così apre anche la porta a Gesù Cristo, che, poverino, non l'ho ancora citato Gesù. Però mi sembrava che ci fosse veramente tanto da dire su quello che viene prima. E dice, l'uomo è creato immagine di Dio, certamente un essere con un'autorità, con una bellezza, con un dialogo con Dio nel mondo. Ma non dimentichiamoci, questa è la seconda tappa, che poi c'è il peccato. E che questa immagine di Dio viene deturpata quando l'uomo decide di allontanarsi da Dio. Ritornando allo spunto ecologico, no? Nella Laudato Si, il Papa nota un interessantissimo legame tra peccato e maltrattamento della creazione. Non semplicemente nel fatto che, non so se io sverso, ho esausto nel disagno, faccio un peccato, non è solo questo, ma lui dice ad esempio, le zone in cui l'uomo tratta peggio l'altro uomo, per cui c'è lo sfruttamento del lavoro, sono le zone anche in cui tratta peggio l'ambiente. Perché quanto più io mi allontano da Dio, tanto più io tratto male gli uomini, tanto più tratto male anche madre natura. Quindi l'immagine è deturpata, ma, ottimismo, Ireneo dice, è venuto Gesù Cristo. E Gesù Cristo ha aggiunto altre due tappe. La prima tappa che ha aggiunto Gesù Cristo è l'immagine redenta. Gesù ha riportato l'uomo alla condizione iniziale, anzitutto questo. Quindi, se l'uomo si era allontanato da Dio, aveva sporcato la sua immagine, in Gesù Cristo, che è la vera immagine, noi abbiamo la restituzione della bellezza iniziale. Ma in più, quarto punto, la venuta di Gesù Cristo apre sulle immagini una prospettiva di orizzonti sterminati. Perché Gesù Cristo è la vera immagine, Gesù Cristo è il figlio, ci rende figli. E noi in Gesù Cristo raggiungeremo quella pienezza di conformità a Dio come figli, che sarà piena quando? Solo alla fine dei tempi. In questo modo Sant'Ireneo tende una sorta di arco, no? Tra il primo capitolo della Genesi e l'ultimo capitolo dell'Apocalisse. L'uomo è questa immagine che si è allontanata, che è stata redenta e che adesso è una continua crescita, se a seconda la volontà di Dio, fino a quando in pienezza nel Regno dei Cieli sarà come Dio vuole, splendore della sua gloria. Concludo con una sua citazione. Dio si è fatto uomo affinché l'uomo partecipi della vita divina, affinché egli divenga un figlio di Dio. E questa pienezza di partecipazione della vita divina sarà piena nel Regno dei Cieli. È già reale adesso, ma è una crescita fino a quando poi sarà pienamente compiuta nel Regno dei Cieli. Ho finito? Se avete qualche domanda? Va bene, mi fermerei qua, perché così ti faccio anche se avete qualche intervento, osservazioni, domande, qualunque cosa.
Io vorrei dire una mia riflessione. Da tutta questa visione, questo racconto che ci ha fatto, io emotivamente sento, forse mi sbaglio, perché poi Dio è pienezza, non ha bisogno di nulla Dio. Poi invece viene fuori emotivamente per me e per quello che mi sembra un racconto bellissimo, che Dio in fin dei conti ha bisogno di noi. E che in un certo senso noi siamo parte di lui.
Allora,
è giusta questa visione?
Da buon teologo vorrei dirle no. No, aspetti, e poi adesso le dico però un ni e le dico che cosa forse c'è dietro la sua visione. Dio non ha bisogno di nulla,
sì,
perché Dio... Esatto.
Però emotivamente, dato che lui si compiace così tanto di noi, in un certo senso ci ama, perché tu fai una cosa che poi ci vuoi amare, no? E che sembra quasi che lui abbia voluto.
Allora, esattamente, noi, forse più che dire che ha bisogno di noi, perché in fondo quando uno ha bisogno di noi, non sta pensando a noi, ma sta pensando a se stesso, no? Se io mi fidanzo con una ragazza perché mi piace, adesso è un buon punto di partenza, ma io sto facendo del bene a me stesso perché lei mi piace. L'amerò veramente quando riuscirò ad andare oltre questo piacere iniziale e a desiderare ad amare il suo bene, no? Allo stesso modo, ringraziando il Signore, Dio non ci fa perché ha bisogno di noi, ma perché vuole renderci partecipi di questa sua pienezza debordante. È come se Dio, mi perdoni, le dico un'immagine, no? È una festa infinita e vuole rendere qualcuno partecipe della sua festa. E siccome non c'è nessuno, crea quel qualcuno perché possa essere partecipe della sua festa. E siccome quel qualcuno comunque deve stare da qualche parte, crea un mondo perché quel qualcuno possa abitare e entrare poi nella pienezza della sua festa. Quindi non è che ha bisogno di noi, però ci ha voluti e ci vuole, esatto, e ci ama e ci vuole assolutamente uniti a lui. Questo sì. Quindi
farebbe tanto piacere che Dio ti dona di me, in un certo senso, che mi vuole.
Mi vuole, non ha bisogno ma mi vuole.
Forse è,
esatto.
Bisogno,
mi vuole anche senza averne bisogno. Allo stesso modo in cui una buona madre vuole il bene del suo figlio, ma non è che lo scopo della sua vita è stare con lui. No, vuole il bene del suo figlio e vuole che se il figlio un giorno parte, se sa che è il suo bene lo lascia andare, no?
Sì, forse è la parola che è sbagliata, sì, sì. Bisogno non è dire così.
Però c'è un aspetto di verità in quello che diceva, esattamente.
E, ritornando alla storia di Marduk, la visione pessimista che c'era mi faceva pensare come potevano concepire la sofferenza e il dolore che comunque vivevano, quindi la visione, non poteva che esserci una visione pessimista, è un po', diciamo, via via, poi è con Gesù che c'è stato col suo sangue, con questa sofferenza finalizzata a un qualcosa di grande, ma sino ad allora, so, è quasi ammirevole il mondo ebraico che non avendo ancora Gesù, come risolvevano il dolore, la sofferenza?
A me sembra, tante volte rimaneva un po' un punto interrogativo, ma ancora oggi, no? Il problema del male è un punto interrogativo perché noi non conosciamo il perché
del dolore,
no? Del dolore, della sofferenza è sempre un pugno nello stomaco, no? Per quanto mi è dato capire, l'idea retribuzionista, quindi l'idea un po' superstiziosa, serpeggiava tanto in queste culture antiche. Per cui se io faccio la cosa giusta, ho il meccanismo giusto, se io butto sale dietro, per dirla alla moderna, allora mi va tutto bene. Se mi va male è perché ho sbagliato qualcosa, o perché ho offeso qualche divinità, o chissà perché, no? Quindi me lo merito, no? Esatto. Non tanto poi la conclusione del libro di Giobbe, ma gli amici di Giobbe. Ed era una visione che Giobbe ci testimonia serpeggiava anche nel racconto biblico. Non nel racconto biblico, perché la Bibbia su questo è precisa, eh? Ognuno sì, e il male non è legato direttamente a se uno è santo o non è santo. Gesù Cristo, però, tra gli ebrei c'era un po' di ottica retribuzionista, anche oggi c'è. Io mi ricordo, forse ve l'ho già detto, non mi ricordo, una signora una volta è venuta a confessarsi, e una povera signora, e alla fine mi dice, sa, perché mio figlio è malato, evidentemente doveva aver fatto qualcosa di male, signora, no? Sì, esattamente, ma poi sono cose che stringono il cuore e uno veramente prende l'umiltà di questa persona ed è un'offerta gradita a Dio tutto questo. Però serpeggia un po' come idea, no? E serpeggiava anche all'epoca di Gesù. Pensate che quelli su cui si è caduta la torre fossero più colpevoli? Vi sbagliate di grosso. Ma perché cieco? Chi ha peccato? Lui e i suoi genitori. Non capite, un accidente, no? Quindi evidentemente perfino gli apostoli cadono in quest'ottica retribuzionista. Ed è un'ottica.
Ha 80 anni, ha avuto una famiglia, non riusciva a avere, perché stava sono stato castigato, poi quello che poteva dire e poi era ripresa.
Esattamente, ma anche i santi, no?
I santi, forse ne hanno passati.
E viceversa ci sono anche dei grandi disgraziati che se la passano bene fino all'ultimo giorno della loro vita, quindi se c'è una retribuzione,
sì,
ma è sul... È no, alla fine la giustizia torna, però sull'arco della vita e dell'oltrevita, no?
Però vedono anche nel peccato la cosa, perché il Signore ci castigherà, diciamo così, il Signore ci castiga, vedono questa cosa del...
Allora, sul castigo, intendiamoci su che cosa... Perché c'è un modo anche per salvare l'idea di castigo. Ed il castigo è... Alle volte il Signore ci dà delle gomitate, dei pugni nello stomaco, per farci ritornare in noi. No? Per farci capire un attimino che stiamo fuori strada, che... Non tutto è castigo.
No.
No? Perché alle volte ci sono delle sofferenze che il Signore, ad esempio, ci dà, o per... Poi nessuno ha una risposta ovviamente, perché lo sapremo quando saremo nell'aldilà. O per purificarci, o per farci crescere, o perché magari desidera che portiamo anche noi un po' il peso degli altri. Anche questo c'è. Gesù Cristo, ad esempio, sicuramente non è stato castigato. Cioè, ha portato il nostro, mai quello che sarebbe stato il nostro castigo, perché noi non portiamo, e lui ha portato il peso del nostro peccato, quindi non tutta la sofferenza è castigo, no?
È molto in croce per noi, diciamo, perché era quella che aveva la fede in più, e diceva, anche a noi bambini, diceva, ricordatevi che è morto in croce per noi, adesso non paura, ma adesso questo diceva. Non voglio nelle mani del catechismo che venga recitato nell'arte di dolore, devono togliere ora
sì, abbiamo meritato i due castigli. Allora, secondo me questa cosa... Sa che cos'è? Questo secondo me da che cosa deriva? Secondo me deriva appunto dal fatto che siccome poi c'è poca possibilità di fare catechesi, di spiegar bene le cose, finisce che la gente, anche i bambini, hanno un'ottica molto retribuzionista di Dio. Se sei buono va tutto bene, se fai male, se non dici le preghierine...
Quando... Io l'ho insegnato alla mia nipotina, perché non gli eravamo insegnato domenica la prima comunione, ho detto devi imparare l'atto di dolore, come lo sapeva. Ma perché non mi insegna?
State due castigli.
Ah, no,
io sono una catechista, lo insegnavo.
È vero, dipende molto. A me, io ho pensato... Ma poi non si tratta davvero di giudicare l'opera delle sante catechiste che il Signore che stanno facendo tanta penitenza.
Ma hanno avuto due o tre, c'è la colonna con i diavoli,
madre ha detto bisogna scoprire che non vede nel diavolo dell'inferno, ma c'è, noi ce la faceva vedere, dipinti, vedi quello è l'inferno, quello è il paradiso.
Comunque, tornando alla sua domanda, dunque secondo me questo, tanta ottica retribuzionista soprattutto nel paganesimo, gli ebrei serpeggiavano un po' e Gesù ha dovuto riaggiustare un attimino la corretta visione.
Beh, intanto la cosa del castigo, se no qua il diavolo io cammina, eh.
Chiedo solo una domanda, prego. Sarà stupida, banale, ma non so come rispondere giusto a questi 5 nipoti che ho. Allora, per colpa di Adamo ed Eva, noi nasciamo con il peccato originale e Gesù Cristo si crocifigge per colpa di questo, per redimerci dal peccato originale. E quando viene poi la bambina che mi dice l'uomo viene dalla scimmia, oppure la cellula che si divide, oppure l'uomo di Neanderthal, come gli rispondo?
Signora, hai ragionissimo, ed è una cosa su cui ci stiamo interrogando tanti, io per primo, perché non è facile mettere assieme questo aspetto della scienza e questo aspetto della fede. L'evoluzionismo non è un problema, è un problema perché il fatto di dire che, la dico con parole di Pio XII del 1950, attraverso una serie di attraverso una serie di piccoli, di lenti cambiamenti, il Signore abbia preparato un corpo capace di ricevere un'anima razionale, è una teoria perfettamente sostenibile. Quindi questo qua va benissimo. Il problema, e su questo devo dirle, non mi sbilancio anche perché devo andare, è il peccato originale. La storicità del peccato originale è veramente una croce dei teologi oggi. C'è chi la nega, c'è chi l'afferma del tutto, c'è chi cerca delle soluzioni intermedie, però sappia che è un problema delicato. Le dico soltanto, siccome sono impaziente, le dico, i problemi che ci sono sotto sono da un lato un problema scientifico, lo dico e ripeto da ex scienziato, gli scienziati spesso sono un filino arroganti nelle loro affermazioni e te le presentano giù, presuntuosi, no? Te le presentano giù come delle acquisizioni definitive. Nel campo dell'evoluzionismo noi abbiamo tantissimi punti interrogativi, ma non dico quindi che sia falso, che non è questo, ma il quadro è talmente instabile, talmente strano, che non si capisce bene. 30 anni fa ti dicevano poligenismo, l'umanità esce fuori come i funghi da dovunque. Poi adesso poi ti hanno detto l'uomo africano, l'umanità esce fuori da un punto. Adesso l'uomo africano, ma con le ibridizzazioni dei vari uomini, Neanderthal, eccetera, eccetera. È complesso, cioè non hanno ancora un quadro stabile e definito. E allora anche il confronto diventa difficile, perché io non so bene con che cosa devo confrontarmi, con quale visione storica devo confrontarmi della nascita
del mondo. Quindi, parole povere, cosa rispondo? Gli
risponde che ci deve essere stato all'inizio, anzitutto che, va bene, le scimmie sono scimmie e gli uomini sono gli uomini, per cui le scimmie si saranno evoluti, ma c'è un punto prima del quale ci sono scimmie e dopo il quale ci sono uomini, no? E di lì noi parliamo di umanità, punto. Secondo, per il peccato originale, che non sappiamo bene i dettagli perché non conosciamo la storia come è andata la storia dell'antichità, ma che ci deve essere stato un qualche evento iniziale, non sappiamo dove, non sappiamo quando, non sappiamo di chi, un primo rifiuto iniziale di Dio che ha determinato una sorta di reazione a catena che è accaduta su tutta l'umanità fino ad oggi. Questi qua sono i dati minimi, secondo me. All'interno delle quali ci sta anche l'eventuale tema per l'anno prossimo, se ci vediamo qui, così abbiamo ancora tante cose di cui parlare. Vi ringrazio moltissimo. E scappo via che ho dei monaci a cena, quindi se non andate di fuori.